SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS con il quale andiamo a Gaza, giorno 234 di combattimenti nella striscia, giorno stravolto da una notizia su una strage di civili. Si parla di 45 morti. Per far luce su quanto è accaduto, siamo in collegamento con il giornalista del Manifesto da Gerusalemme, Michele Giorgio, al quale innanzitutto diamo la buonasera e ringraziamo per essere con noi. Ciao Michele.
Grazie a voi e buongiorno.
Dunque, Michele, come sempre, partiamo dai fatti. Cos'è successo a Rafah nelle ultime ore?
Parliamo di un quartiere di Rafah, una zona periferica, Tel el Sultan, e di un campo di tende, un accampamento per sfollati giunti dal nord di Gaza nei mesi scorsi, che non sono ancora scappati dalla città, dalla quale invece sono fuggiti centinaia di migliaia di sfollati ed abitanti dopo l'inizio dell'avanzata israeliana sulla città. E purtroppo domenica sera c'è stato questo attacco israeliano, attacco che Israele ha definito mirato contro una postazione di Hamas, dove c'erano due comandanti, due funzionari di Hamas che Israele definisce responsabili per le operazioni armate in Cisgiordania. E sta di fatto comunque che una delle bombe usate è caduta nei pressi, se non addirittura proprio sul questo accampamento, facendo strage di civili. Si parla appunto di 45 morti, ma in realtà il bilancio potrebbe aumentare nelle prossime ore, perché gran parte delle persone sono morte o sono rimaste ferite a causa delle ustioni, perché questa esplosione ha causato un vasto incendio. Si trattava di un campo di tende o comunque con delle baracche costruite con il legno, per cui l'esplosione ha immediatamente dato fuoco a tutto questo, creando appunto una situazione difficilissima per tutti quelli che erano dentro il campo, che non sono riusciti a scappare, e moltissime persone, ahimè, sono morte e sono state ritrovate carbonizzate quando lunedì mattina le prime luci del giorno hanno illuminato questo campo, oramai distrutto dalle fiamme.
Ecco, il fatto che questo attacco giunga a due giorni dall'appello, dall'ordine della Corte Penale Internazionale di sospendere gli attacchi a Rafah e all'indomani di un altro attacco verso Israele questa volta, ecco, come Israele ha interpretato e giustificato quello che è successo?
Ma Israele ha portato avanti la tesi che dicevo prima, cioè che non si tratta di qualcosa di collegato da un punto di vista simbolico, politico, alle decisioni della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, oppure come risposta a questo lancio di 8 razzi da parte di Hamas verso il centro di Israele, verso Tel Aviv e poco più a nord di Tel Aviv, cosa che non accadeva dallo scorso gennaio. Israele dice: noi avevamo programmato questa azione sulla base di informazioni molto precise di intelligence, quindi abbiamo deciso di eliminare questi due responsabili funzionari di Hamas e non avevamo intenzione di colpire i civili. Da parte palestinese invece si sottolinea che questo è l'andamento di tutta la guerra, cioè che a pagare sono soprattutto i civili, e questo dicono sempre i palestinesi, succede dall'inizio, da dopo il 7 ottobre, perché Israele bombarda in modo indiscriminato, e quindi i palestinesi aggiungono che probabilmente Israele, pur sapendo che queste esplosioni avrebbero provocato anche vittime civili, ha deciso o avrebbe deciso di colpire in ogni caso la postazione di Hamas per raggiungere i suoi obiettivi militari. Sta di fatto che, come ricordavate dallo studio, ci sono state reazioni internazionali a non finire, persino alcuni paesi che sono notoriamente alleati, stretti alleati di Israele, che hanno detto ben poco rispetto all'offensiva israeliana di questi mesi nella striscia di Gaza. Mi riferisco alla Germania, con la ministra degli esteri Baerbock, che ha detto che tutti devono rispettare la legalità internazionale, anche Israele, e che quindi le decisioni della Corte Internazionale di Giustizia vanno attuate, cioè fermare l'attacco a Rafah. C'è stata anche una presa di posizione piuttosto forte anche del ministro della difesa italiano, Guido Crosetto, anche lui un alleato dichiarato di Israele, che però appunto ha messo in rilievo qualche ora fa il fatto che poi queste operazioni israeliane sembrano prendere di mira soprattutto i civili palestinesi. E quindi ancora una volta Israele si trova sotto pressione, ed è per questo forse che è stato ordinato alla magistratura militare di aprire una serie di inchieste, tra cui appunto una su questo bombardamento a Rafah, per far luce su eventuali errori o anche crimini di guerra. Israele tiene molto a dimostrare che il suo sistema giudiziario ordinario e quello giudiziario militare sono assolutamente indipendenti, in grado di prendere delle decisioni. Altre parti ritengono che questo non sia assolutamente vero, è comunque un sistema di parte, e quindi insistono affinché Israele rispetti le decisioni delle massime istituzioni giudiziarie internazionali.
Io intanto ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che siamo in collegamento da Gerusalemme con il giornalista Michele Giorgio, con il quale stiamo cercando di capire sia cosa è successo, sia quali sono gli sviluppi dell'attacco a Rafah, che è costato la vita al momento, sembra, almeno a 45 persone. Parlavi di pressione su Israele, Michele, pressione che forse arriverà anche dall'Egitto, visto che un soldato egiziano è morto nella sparatoria, nell'attacco a Rafah. E ecco, queste cose come possono, sicuramente lo faranno, in che modo complicheranno eventuali negoziati e trattative per la pace?
Beh, diciamo innanzitutto che Israele ha delle difficoltà con i suoi alleati arabi storici, cioè i due paesi arabi che per primi hanno firmato un trattato di pace con lo Stato ebraico, l'Egitto alla fine degli anni 70 e poi negli anni 90 la Giordania. Con entrambi questi paesi Israele ha dei problemi, perché questi sono paesi che collaborano attivamente con Israele nel mantenimento della stabilità regionale, così la definiscono, e delle condizioni di sicurezza. In pratica si aiutano tra di loro sulle questioni di sicurezza, ma sta di fatto che questa guerra di Gaza sta mettendo in grande difficoltà la Giordania, dove tra l'altro la maggior parte della popolazione è di origine palestinese, quindi sono manifestazioni continue a sostegno di Gaza e dei palestinesi in generale e contro Israele, e anche l'opinione pubblica egiziana è dichiaratamente anti-israeliana in questo momento e sostiene Gaza. Quindi questi paesi vorrebbero che Israele adottasse una linea più morbida, più ragionevole, più legata ad una soluzione politica di questo conflitto e smettesse di portare avanti la sua azione militare, che provoca tante tensioni nella regione all'interno appunto di questi due paesi. Quindi in questo quadro l'offensiva di Rafah è stata fortemente condannata dall'Egitto, anche perché questa offensiva militare avviene sul confine con l'Egitto. Israele ha occupato a inizio maggio il terminal palestinese di Rafah, e a pochi metri ci sono gli egiziani, ci sono i funzionari egiziani della frontiera, i soldati, e tutto questo temeva l'Egitto, che potrebbe naturalmente creare conflitti, creare delle situazioni ovviamente difficili, ed è esattamente quello che è successo qualche ora fa, quando le circostanze per la verità non sono ben chiare, però sta di fatto c'è stato questo scambio di colpi di mitragliatrice, colpi d'arma da fuoco tra soldati egiziani e israeliani, e uno, forse due soldati egiziani sono stati uccisi. È proprio lo scenario che il presidente egiziano El-Sisi voleva evitare, cioè quello di una frizione continua, un attrito continuo lungo la frontiera. Però sta di fatto che Israele è intenzionato a portare avanti questa operazione militare contro Rafah, città che è proprio sulla frontiera, e quindi queste tensioni sono destinate a continuare con grande dispiacere e disappunto da parte dell'Egitto. Da qui però a pensare che i rapporti tra i due paesi possano interrompersi è davvero difficile che possa accadere. L'Egitto, Israele, la Giordania sono anche paesi stretti alleati degli Stati Uniti, che dialogano sempre con Washington, e quindi tutte queste parti insieme continueranno a lavorare, ma è chiaro che fino a quando ci sarà la guerra a Gaza, per l'Egitto e anche per la Giordania i momenti non saranno facili da gestire.
E chiudiamo, Michele, con andando a est, parecchio est, di 2000 chilometri quasi, in Iran, giusto per vedere quali sono gli scenari al momento. Ricordiamo che il 19 maggio è morto il presidente iraniano Ebrahim Raisi. Ecco, cosa si può dire riguardo al futuro prossimo dell'Iran, chi sarà il prossimo presidente, e se ci saranno scossoni nella politica interna, ma soprattutto estera, alla luce di quello che sta succedendo in quell'area? Parlo di vari fronti, non soltanto quello israeliano, ovviamente.
Ma è chiaro che quello che è accaduto con la morte di Ebrahim Raisi è stato un colpo particolarmente importante, non solo dal punto di vista emotivo o politico all'interno dell'Iran. Quello che però possiamo dire è che, al di là dei contraccolpi che ci saranno inevitabilmente per l'uscita di scena di un personaggio che tra l'altro aveva un peso notevole anche per i suoi rapporti molto stretti con l'Ayatollah Khamenei, è chiaro che da parte della struttura del regime si cercherà di operare nella continuità. Vedremo poi chi sarà il presidente. Io non credo che ci saranno grandi sorprese per ciò che riguarda il nuovo capo dello Stato iraniano. Sarà sicuramente qualcuno che comunque avrà rapporti molto stretti con l'Ayatollah Khomeini, con la guida suprema, con gli apparati di sicurezza dello Stato, della Repubblica Islamica, e difficilmente vedremo, anzi io personalmente non ci credo, l'emergere di qualche figura legata al mondo, diciamo, riformista o progressista iraniano, proprio perché le condizioni regionali non favoriscono l'emergere di questa figura all'interno dell'Iran. Ci vorrebbero altre condizioni che non esistono, quelle del 2015, quando c'era Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti, che voleva un dialogo con l'Iran e voleva anche raggiungere degli accordi, in particolare come avvenne quello sul programma nucleare iraniano. Oggi tutto questo non c'è più, abbiamo un Biden che non ha saputo fare delle scelte coraggiose per riprendere il dialogo sul nucleare, e abbiamo anche la prospettiva di un Donald Trump che tra non molti mesi potrebbe ritrovarsi di nuovo alla Casa Bianca, e tutto questo naturalmente favorisce solo le voci più estremiste all'interno della Repubblica Islamica.
E noi ringraziamo come sempre Michele Giorgio per la sua analisi sempre precisissima e dettagliata, e gli auguriamo un buon riposo. Buonanotte e buonasera Michele, grazie.
Buona giornata a voi e buon lavoro.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.